Benvenuti a una nuova analisi. Oggi ci immergiamo in un argomento che tocca tutti noi, la sensazione che la tecnologia che usiamo ogni giorno stia, peggiorando. E non è solo un'impressione, c'è un nome forte, inscifimento.
Inscidification, in originale.
Esatto, descrive questo decadimento delle piattaforme online. Ma il punto chiave di oggi, quello che analizzeremo, è che questo non succede per caso.
No, affatto.
Non è colpa nostra come consumatori e nemmeno solo di qualche CEO avido. A quanto pare è il risultato di scelte politiche molto precise.
Esattamente. E oggi cercheremo di fare proprio questo. Primo, andare a fondo di queste leggi, le cosiddette leggi anti-elusione, che hanno permesso tutto ciò. E secondo, esaminare una proposta direi quasi radicale per il Canada, ribaltare tutto e diventare una nazione della disinscificazione.
Una visione alternativa, basata su un recente discorso tenuto a Toronto. Ok, direi che è ora di spacchettare questo concetto. Come funziona in pratica l'inscicafimento?
Allora, le fonti lo descrivono in tre fasi, quasi come una ricetta. La prima, una piattaforma nasce ed è fantastica per gli utenti.
Certo, deve attirarli.
È generosa, utile e quasi un servizio pubblico. Ricordiamo tutti i primi tempi di Facebook, no?
O di Amazon.
Certo. Poi, una volta che siamo tutti a bordo e siamo bloccati, lì dentro con i nostri amici, i nostri dati, scatta la seconda fase.
E la piattaforma inizia a peggiorare per noi.
Sì. Per fare spazio ai clienti business. Più pubblicità, feed meno utili, meno privacy. Il valore, diciamo, si sposta dagli utenti a chi paga.
E poi arriva la terza fase.
L'ultima.
Ah, la terza. Quando anche le aziende dipendono dalla piattaforma, questa si rivolta anche contro di loro.
E a quel punto l'unico obiettivo è estrarre fino all'ultimo centesimo per gli azionisti, lasciando, come dice la fonte, un gigantesco mucchio di schifo.
Una descrizione cruda ma efficace.
E qui arriviamo al punto centrale. La colpa non è nostra. Non è nemmeno dei singoli CEO che vengono definiti, e mi piace molto, fallimenti zuckermuschiani.
Aspetta, fallimenti zuckermuschiani? Cioè, cambiare l'amministratore delegato non servirebbe a niente?
A niente. Il punto è che i legislatori hanno creato un ambiente inschifogeno, un sistema truccato.
Mm.
Il problema non è Mark Zuckerberg. Il problema è che esista una posizione come quella di CEO di Facebook, un trono con un potere quasi assoluto sulla vita di miliardi di persone.
L'obiettivo non è trovare un re buono, ma...
Ma abolire la monarchia.
Abolire la monarchia. Immagine potente. E se il problema è l'ambiente, dobbiamo guardare alle leggi che l'hanno creato. È qui che entra in gioco la legge anti-elusione, giusto?
È l'epicentro di tutto.
E cosa dice in parole povere?
Dice che se un'azienda mette un controllo d'accesso digitale su un prodotto, diventa un crimine aggirare quel controllo, anche se il prodotto è tuo o lo hai pagato.
Fammi capire con l'esempio delle stampanti HP. Io compro una stampante, è di mia proprietà.
Certo.
Come può HP dirmi legalmente che inchiostro usare? Sembra una follia.
E lo è. Ma è qui che la legge crea il cortocircuito. HP mette un chip sulla cartuccia, un software nella stampante. Quello è il controllo d'accesso.
Ah, ok.
Se tu provi a usare una cartuccia compatibile, più economica, stai commettendo un reato. La preferenza di business di HP diventa legge. La fonte la chiama oltraggio criminale al modello di business.
Incredibile! In pratica si usa la legge sul copyright per proteggere non un'opera, ma un modello di business. Ma da dove arriva un'idea del genere?
Ah, ha una storia affascinante. Tutto parte negli USA, con la sezione 1201 del Digital Millennium Copyright Act, il DMCA.
Ok.
L'architetto fu Bruce Lehman, lo zar del copyright di Clinton. All'epoca però non riuscì a farla approvare dal Congresso. C'era troppa opposizione.
E quindi che fece?
Beh, lo aggirò. Andò a Ginevra, all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, la OMPI, e negoziò dei trattati internazionali.
Intelligente?
Molto. Questi trattati obbligavano i firmatari a implementare leggi anti-elusione. Poi tornò a Washington e disse al Congresso: «Ora dovete approvarla, è un obbligo internazionale».
Un gioco di prestigio politico. E immagino che da lì si sia diffusa in tutto il mondo, Canada incluso?
Sì, e il caso canadese è emblematico. Hanno proposto una legge simile, il Bill C-11, nel 2012. Hanno fatto una consultazione pubblica.
E i risultati?
schiaccianti, 6.138 risposte contrarie, solo 53 a favore.
6.138 a 53, praticamente un plebiscito contro. L'avranno ritirata, immagino.
Neanche per sogno. Il governo è andato avanti e il ministro dell'epoca, James Moore, ha definito quel 99% di cittadini infantili ed estremisti radicali.
Infantili, per voler riparare le proprie cose. Incredibile. E quindi la legge passò. Con quali conseguenze?
Devastanti, su tre fronti. Il primo, il diritto alla riparazione. Pensa a un agricoltore con un trattore John Deere.
Sì.
Si rompe un pezzo, lo sostituisce, ma il trattore non parte, perché il nuovo pezzo deve essere autorizzato via software dalla casa madre. Si chiama parts pairing.
E se un meccanico indipendente prova a bypassare questo blocco?
Commette un reato. Questo rende le leggi successive sul diritto alla riparazione, dei semplici ornamenti inutili.
Hai il diritto di riparare, ma non gli strumenti per farlo. Un diritto vuoto. E il secondo fronte?
L'interoperabilità. Cioè la possibilità di creare alternative. Una startup canadese non può creare un app store alternativo per iPhone che usi i pagamenti nazionali, Interac, per evitare la tassa del 30% di Apple.
Perché?
Perché per farlo dovrebbe aggirare un controllo d'accesso di Apple. E questo è illegale. La concorrenza muore sul nascere.
E questo ci porta al terzo punto, che mi sembra ancora più grave. La sovranità digitale.
Esatto. Di fatto, si delega a colossi stranieri il potere di decidere cosa i cittadini possono fare. C'è un esempio molto forte nelle fonti.
Quale?
C'era un'app, IceBlock, che avvisava gli immigrati della presenza di agenti dell'immigrazione. Per aiutarli, insomma. Apple l'ha rimossa dall'App Store.
Aspetta, quindi Apple, un'azienda privata americana, ha deciso per tutti gli utenti nel mondo che la protezione degli agenti americani era più importante della sicurezza dei suoi utenti?
Proprio così. Una decisione politica imposta tramite un monopolio tecnologico. Per anni la situazione è sembrata senza via d'uscita. Ma poi qualcosa è cambiato.
Il contesto geopolitico.
Esatto.
E qui le cose si fanno interessanti. La ragione per cui il Canada e altri paesi avevano accettato queste leggi era la minaccia di dazi commerciali dagli US. Fate come diciamo o vi colpiamo.
Una minaccia costante.
Ma con l'amministrazione Trump i dazi sono arrivati lo stesso.
E la fonte usa un'analogia perfetta. Quando qualcuno minaccia di bruciarti la casa se non obbedisci, tu obbedisci e loro ti bruciano la casa comunque. Sei un vero sciocco se continui a obbedire.
La minaccia ha perso il suo potere e questo apre uno spazio nuovo.
Un'opportunità economica gigantesca. Invece di rispondere con altri dazi che danneggiano i propri consumatori, il Canada potrebbe fare una cosa molto più smart.
Cioè?
Abrogare la sua legge anti-elusione. Legalizzare la modifica dei dispositivi.
E cosa succederebbe in pratica?
Si aprirebbe un mercato da miliardi. Un'azienda canadese potrebbe legalmente sviluppare e vendere al mondo strumenti per installare app store alternativi sugli iPhone.
Bypassando la tassa del 30% di Apple.
Potrebbe offrire lo stesso servizio al 90% in meno e guadagnare comunque una fortuna.
Oppure potrebbe vendere agli agricoltori americani gli strumenti per riparare i loro trattori John Deere.
Esatto. O creare kit per sbloccare le funzionalità in abbonamento delle auto, come i sedili riscaldati di Tesla. Invece di tassare i giganti, competi direttamente con i loro profitti gonfiati. Il Canada potrebbe diventare la nazione della disinschiffiamento.
Un'idea potentissima. Ma la domanda è, chi sosterrebbe una cosa del genere? Gli attivisti da soli non ce l'hanno mai fatta contro le lobby.
No, ma ora è emersa una nuova coalizione, forgiata proprio dall'aggressività americana.
E da chi è composta?
Da tre gruppi. Il primo, ovviamente, sono gli attivisti per i diritti digitali, il gruppo originale.
Il secondo, immagino, siano gli investitori e i tecnologi, quelli che vedono l'opportunità di business.
Precisamente. Capitali e influenza. Ma il terzo gruppo è il più inaspettato e forse il più potente. I falchi della sicurezza nazionale.
E perché si interesserebbero a questa cosa?
Perché sono terrorizzati dalla strumentalizzazione della tecnologia americana. Si sono resi conto che l'America di Trump non ha più alleati, solo avversari, e ogni pezzo di tecnologia americana è un'arma potenziale puntata contro di loro.
L'idea che un'azienda possa, con un click, paralizzare la produzione di cibo o la giustizia di un paese.
Sposta il dibattito da un problema per smanettoni a una questione di sicurezza nazionale. Ci sono esempi.
Ah sì?
Certo. Quando la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto contro un alleato degli USA, Microsoft ha semplicemente chiuso il loro account di posta elettronica.
È un potere terrificante.
L'esempio dei trattori John Deere è ancora più chiaro. Durante l'invasione dell'Ucraina, l'azienda ha disattivato a distanza i trattori rubati. Un'azione lodevole, certo.
Certo.
Ma ha dimostrato al mondo intero che John Deere ha un interruttore globale per i suoi macchinari. Un interruttore che può essere usato contro chiunque per ragioni politiche. Il messaggio è chiaro.
E qual è?
LAC, tecnologia americana, non è affidabile.
E questa consapevolezza cambia tutto. La minaccia diventa esistenziale per uno Stato.
Esatto. E questa nuova coalizione attivisti, capitalisti e strategi della sicurezza potrebbe avere la forza per fare ciò che prima era impossibile.
Quindi, per riassumere, l'inschifimento non è un destino inevitabile, è il risultato di scelte politiche che possono essere invertite.
Ma proprio così. E questo ci porta a un concetto finale. Non si tratta solo di ridistribuzione, cioè tassare i giganti dopo che hanno già preso i soldi.
Ma
si tratta di predistribuzione. Impedire loro di prendere quei soldi e quei dati in primo luogo. Si tratta di impadronirsi dei mezzi di calcolo.
E come si fa?
Con un'alternativa basata sulla trasparenza. La fonte qui usa un'ultima analogia. La scienza contro l'alchimia.
Esatto.
La scienza pubblica i risultati, si espone alla critica e così produce conoscenza affidabile. L'alchimia era basata sul segreto. Ogni alchimista teneva tutto per sé.
E il risultato?
Che per 500 anni ogni generazione di alchimisti ha dovuto riscoprire da sola, nel modo più duro, che non si dovrebbe bere il mercurio. La segretezza imposta dal software attuale, sui nostri telefoni, sulle nostre auto, è come l'alchimia. Ci impedisce di imparare dagli errori.
Quindi, in un certo senso, potremmo star bevendo del mercurio digitale ogni giorno senza saperlo?
È proprio questo il pensiero provocatorio con cui ci lascia la fonte. Se il software che governa le nostre vite è una scatola nera, un segreto alchemico, la domanda da porsi è: quali altre scoperte tossiche, quali altri equivalenti del bere mercurio stiamo accettando ciecamente nella nostra vita solo perché nessuno ha il diritto di guardare dentro la scatola e avvertirci?
È una domanda che decisamente vale la pena di porsi.